yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, questo è Yesterday's Papers, oggi è 4 aprile del 2023, è martedì, questa rubrica va in onda come di consueto su Radio Grad, Radio Sonar, l'Autoradio, Radio Sherwood e in FM anche attraverso le frequenze di Ciroma per quanto riguarda la provincia di Cosenza. Tutte le trasmissioni sono reperibili sul sito di geminetwork.it, ci si può arrivare tramite il browser di ogni portale, di ogni computer, di ogni dispositivo o attraverso le app dedicate. Abbiamo dei tasti appunto specifici per chi è meno avvezzo alla tecnologia come chi vi parla, ci si spinge con il ditino sopra e magicamente viene catapultato all'interno del meraviglioso archivio gestito da Peppe Saverini, che salutiamo ancora una volta con grande affetto e riconoscenza per il lavoro che fa. Oggi ci occupiamo di crisi valutaria nuovamente, un argomento che abbiamo affrontato tante volte anche in maniera più estesa, e prendiamo spunto, diciamo, da una dichiarazione, da un'intervista più precisamente, che è stata rilasciata proprio qualche giorno fa da un economista che si chiama Nouriel Roubini, se non sbaglio di origine turca, ma normalmente il suo nome viene letto alla francese, probabilmente avrà origini transalpine, questo non lo sappiamo, ma è considerato uno dei più importanti economisti, professori del mondo, e secondo alcuni l'unico in grado di prevedere la crisi del 2008. Noi smentiamo categoricamente questo. Però tanto sta che se ne riparla, perché ha appunto rilasciato questa intervista dicendo che dobbiamo stare attenti perché potremmo essere travolti nuovamente da una crisi simile a quella del 2008. Poi uno va a vedere il motivo di questa intervista e scopre che ha appena pubblicato un libro, quindi era nient'altro che un modo per pubblicizzare questo libro, che si chiama appunto La Grande Catastrofe, e che è stato pubblicato da un editore importante in Italia, è uscito solo alla fine di gennaio. Beh, insomma, noi non abbiamo avuto la possibilità di leggere il libro, abbiamo letto qualche riga dell'articolo e la presentazione appunto del testo, e ci rendiamo conto che tutto sommato il fatto di affermare che questa crisi potrebbe essere aggravata dal cambiamento climatico, dal collasso demografico, da politiche nazionaliste, dallo scontro tra Cina e Stati Uniti e suoi alleati, è una rivoluzione tecnologica che eliminerà più posti di lavoro in minor tempo, insomma, non ci sembra poi una deduzione così argomentata, così particolarmente originale da richiedere tanto spazio. Ecco, noi cerchiamo sempre di dare una lettura alla crisi ben più approfondita, poi magari sbaglieremo su qualche aspetto, ci mancherebbe altro, la scienza è anche errare, ma almeno diamo una chiave di lettura. Abbiamo parlato sempre di una legge di sovrapproduzione, e il fatto che il sistema di capitali sia entrato in crisi è legato proprio alla sua tendenza di produrre più di quanto necessario, appunto un eccesso patologico di sovrapproduzione, ragione per cui ci troviamo periodicamente e non permanentemente in fasi di crisi. E queste che nomina anche Roubini a noi ci sembrano più manifestazioni di una crisi che le cause reali, quindi un'inversione che secondo noi concettualmente diviene necessaria per comprendere come vanno le cose. E, per carità, è possibile che Roubini abbia delle idee chiare, magari riesce a esprimerle in maniera più divulgativa rispetto a quello che facciamo noi, del resto i suoi libri vendono enormemente più rispetto ai nostri sforzi, che sono sempre molto limitati. Però se lui capisce qualcosa, e su questo non abbiamo alcun dubbio, c'è qualcun altro che invece ci fa pensare che non abbia le idee chiare. Facciamo per esempio riferimento al Gentiloni, che è stato presidente anche del Consiglio, nonché un militante delle organizzazioni della sinistra extraparlamentare. Ovviamente lui non ha più ricordi di questo tipo, considerando il suo essere ormai appiattito su posizioni estremamente democratiche che gli hanno permesso una fantastica carriera anche all'interno delle organizzazioni internazionali. Insomma, lui se ne esce dicendo sì che l'inflazione c'è, ma che la politica monetaria restrittiva della BCE sta garantendo degli ottimi risultati. Insomma, questo è un classico esempio di enorme miopia, visto e considerato che lui è il commissario all'economia proprio, quindi insomma dovrebbe avere una capacità di lettura dei fatti ben più profonda, ma tant'è che vediamo che anche costoro che si stanno legando probabilmente, come dice Rubini, il laccio intorno al collo, non si accorgono di ciò che stiano facendo. Per cui accusare periodicamente, l'abbiamo denunciato tante volte, cause esterne come ragioni principali di un sistema che sta andando verso la sua fine, non sappiamo in quanto tempo né ciò che avverrà dopo o se avverrà qualcosa dopo, ecco, insomma, questo tipo di discorso va sempre approfondito e a noi costoro che si trovano al vertice delle istituzioni europee, non solo, così legati anche alla questione bellica, ci sembrano, ecco, mi si permetta di fare una battuta, degli scemi di guerra, perché non capiscono, invece nella guerra ci si trovano alla grande e non si rendono conto, per esempio, quel discorso dell'inflazione potrà essere anche minimamente controllato da queste politiche restrittive della BCE e o anche dalla Federal Reserve, che normalmente si rivela essere in ambito statunitense più illuminata e meno ortodossa e ottusa, ecco, diciamocele tutte un po' le cose come stanno. Però se l'inflazione qua continua a essere un problema, dall'altra parte gli Stati Uniti d'America hanno sempre una marcia in più che si chiama dollaro. E quindi possono sempre usufruire del dollaro per uscire da eventuali impasse, la storia un po' ce l'ha dimostrato. E quindi qualche giorno fa è circolata la notizia importante di grande rilievo che il Brasile e la Cina commerceranno non utilizzando più la valuta statunitense, e quindi tutto il commercio, che è molto importante dal punto di vista quantitativo e qualitativo per entrambi i paesi. Ricordiamo che il Brasile è uno dei più grandi esportatori di materie prime e questo forse è uno dei limiti strutturali degli ultimi anni delle politiche di Lula e di Dilma Rousseff. Beh, comunque in ogni caso l'interscambio tra la Cina e il Brasile è cresciuto enormemente negli ultimi 25 anni e decidere di adoperare una valuta diversa rispetto al dollaro è chiaramente un passo in avanti molto importante. Non è l'unico a livello mondiale, storicamente ricordiamo quelli dei decollati, tra virgolette, permettetemi anche qui di fare una battuta, Saddam Hussein e ovviamente Gheddafi, che hanno fatto una brutta fine come sappiamo, appunto. Vediamo che anche tra la Russia e la Cina, questo è un dato che ormai si sa abbastanza ma è giusto anche ripeterlo per chi è meno attento, l'80% degli scambi prima della guerra e quindi anche adesso era effettuato utilizzando la valuta europea. Gazprom dal 2015 vendeva enormi quantità di gas e di materie prime alla Cina in cambio di yuan e forse anche per questo la Russia ha tenuto bene dinanzi alle enormi sanzioni che sono state comminate da Europa e Stati Uniti esclusivamente, gli altri paesi sono tutti contrari, anche l'India se la sta giocando così e vediamo che addirittura l'Arabia Saudita, che sta assumendo un ruolo diverso rispetto al passato, ricordiamo aveva una funzione per lo più simile a quella israeliana di agire da portatore di interesse degli Stati Uniti nel Medio Oriente, ebbene anche l'Arabia Saudita si comincia a far pagare in yuan le enormi riserve di petrolio sostanzialmente che ha, e quindi diciamo che in qualche maniera il mondo si sta andando ridisegnando, diciamo più precisamente, e per quanto ancora oggi gli ultimi dati ci restituiscano un mondo per cui gli scambi internazionali per i due terzi vengono effettuati in dollari statunitensi, il 60% delle riserve internazionali mondiali siano appunto del dollaro, della moneta più nota e più importante dal secondo dopoguerra in poi, il 20% in euro e il 6% in yuan. Però ancora una volta questi aspetti a noi ci sembrano di estrema importanza per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto per comprendere ancora una volta e per affermare con maggiore veemenza che le ragioni di questa guerra che vediamo, Russia-Ucraina, siano tutto fuorché l'invasione di un paese e di un altro che che resiste, che si difende, insomma sono piccoli dettagli poi di una sostanza che invece va sulla affermazione del dollaro, che evidentemente non è più in grado di resistere o di reggere la concorrenza mondiale di una valuta che sta appunto esplodendo e diventando fortissima altrove, che sono sostanzialmente tutte le valute asiatiche, e probabilmente determineranno prima o poi un'unica valuta. Non si sa bene ancora la posizione del Giappone quale sarà. L'altro elemento fondamentale è che appunto, seguendo questa storia, si comprendono tante altre dinamiche, ive incluse quella dell'inflazione, poiché se per ipotesi assurda una parte anche minima di tutti i dollari messi in circolo dovessero tornare negli Stati Uniti, perché obiettivamente non sono più utili né come riserve né altrimenti nell'utilizzo di merce di scambio per le transazioni internazionali, ebbene l'inflazione statunitense, che già viaggia a ritmi sostenuti, potrebbe esplodere, e a questo non si sa bene come il sistema di capitale legato al dollaro potrebbe reggere una botta del genere. Per cui non c'è da sorprendersi se ci si attende una guerra che va avanti per anni, che andrà avanti per anni, e d'altra parte se la crisi è sempre alla porta di tutti noi. Grazie a tutti per l'ascolto e risentirci nelle prossime giornate.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.